L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e con me in studio oggi ci sono tre esperti. Do il benvenuto a Daniele Reinhardt, frutticoltore.
Buongiorno a tutti e buona domenica, un po' freddolosa ma buona domenica.
Buongiorno Dani e buongiorno anche ad Alfredo Baratella, giardiniere, benvenuto.
Grazie Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io in questo weekend mi sono spettinato ma adesso sono riuscito a ripettinarmi oggi.
Difatti tutti possono vederti questa mattina live su RSI La 2, perché siamo in onda anche lì e non soltanto sulle frequenze di Rete 1. Dunque possono vedere la tua capigliatura e possono vedere che sei già davanti al computer pronto a rispondere ai messaggi WhatsApp delle persone che ci ascoltano da casa. Dunque ricordandovi che potete scriverci allo 079 873 9825, questo è il nostro numero di WhatsApp, ve lo ripeto, 079 873 9825, potete scrivere già a partire da adesso. E do il benvenuto, il buongiorno, è un gradito ritorno quello di Andrea Martina qui in studio con noi questa mattina. Fa anche rima, Andrea.
Ciao Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona domenica.
Il grande appassionato di orchidee, giovane, giovanissima, ma con una grande passione e con una grande esperienza proprio relativa alle orchidee. Dunque, insieme a loro tre, a partire dalle 9.30 circa, potrete comunicare, potrete fare tutte le domande del caso, dunque anche sfruttare proprio nel vero senso della parola l'esperienza di Andrea Martina, che oggi è qui con noi e che potrà regalarvi consigli utili proprio sulle orchidee. Questa mattina io però vi voglio portare prima a Riva San Vitale, nel laboratorio dell'azienda Bio Bianchi, per scoprire tutto sulla smielatura. Dunque lo facciamo dopo Nella Martinetti.
Col fazzoletto in testa sei venuta dai monti e dalle valli verso il piano. Quel mazzolin di fiore che porti in mano riempie di gioia ancora più la tua beltà. Tu sei bella così, o ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare. Non calzano i tuoi piedi sì piccini, scarpette coi brillanti come stelle, ma zoccolette semplici e pur belle, che un giorno di festa la mamma ti regalò. Tu sei bella così, o ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo portare. Thank you.
sei bella così, o Ticinella, della moda sei tu, la nuova stella, ed ognun canterà. O Ticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonar. Zoccolette e nulla più, noi vogliamo volare.
È uno dei momenti più soddisfacenti in apicoltura. Quando si parla di smielatura si intendono in senso lato tutte quelle operazioni che sono messe in atto dall'apicoltore per poter estrarre il miele dai favi e renderlo disponibile al consumo. Per fare questo bisogna rispettare delle procedure specifiche, sono necessarie apposite apparecchiature. Per chi produce miele per scopo di vendita inoltre sono previste delle norme particolari da rispettare e noi questa mattina insieme ad Alberto Bianchi e a sua moglie Marcy seguiremo i passaggi cruciali della smielatura, capiremo quando il miele è maturo, generalmente quando 2/3 dei favi sono opercolati su entrambi i lati, ovvero quando le cellette ricolme di miele sono coperte da uno strato di cera che le va a sigillare, vuol dire che il miele è lì, è pronto. Perché però è necessario aspettare questo momento? Beh, scopriamolo insieme per apprezzare ancora di più il prossimo cucchiaino di miele che sceglieremo di mangiare.
Rete 1. L'ora della terra.
Alberto Bianchi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Siamo a Capolago, siamo nella vostra sede in cui avviene la smielatura, quindi oggi parliamo ovviamente di miele. Dunque, passiamo subito alle fasi della smielatura.
Sì, allora oggi parliamo di miele di castagno, rispettivamente di tiglio, perché adesso stiamo smielando il tiglio. Le api mettono il miele in queste cellette cosiddette melari, che sono la metà dei favi normali che ci sono in un'arnia. E poi, una volta che il miele è maturo, lo coprono con uno straterello di cera, in gergo detto anche opercolo. E per poter centrifugare e togliere il miele da queste cellette opercolate, dobbiamo passarlo in una macchina che forse sentirete in sottofondo, appunto, che con delle spatolette toglie l'opercolo, toglie questo straterello di cera, affinché dopo si possa mettere nella smielatrice il favo completamente disopercolato. Quindi, una volta che il favo è disopercolato, dunque che le cellette sono aperte, viene messo in una smielatrice, in questo caso è una smielatrice di 42 favi, e si fa girare per un 5-6 minuti, prima a velocità lenta e poi a manetta per toglierlo tutto. È molto importante che l'operatore che carica i favi sia accorto a controllare che tutte le cellette siano percolate, altrimenti la macchina vibra e non smiela bene.
Alla fase di inserzione nella macchina centrifuga c'è sua moglie.
C'è mia moglie, ma sì.
Quindi è una grande gestione familiare.
Sì, sì, facciamo tutto noi. Abbiamo appunto il Christian che ci dà una mano, ma per il resto sì, facciamo tutto noi.
È bellissimo entrare qui dentro perché c'è un profumo di miele che è inebriante.
Sì, 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 proprio così. Adesso noi non lo sentiamo quasi più perché dopo un po' che si è dentro ci si fa il naso e vabbè.
Qualche ape gira,
sì sì, e ormai non si riesce a toglierle tutte dai melari, facciamo il massimo possibile per non portare api qua dentro, però qualche ape ormai arriva. Dopo, una volta che la centrifuga ha estratto il miele dai favi, cade in una vasca di pescaggio, c'è un piccolo separatore grossolano per separare il grosso della cera che viene a galla, e poi tramite una pompa viene pompato su in questi maturatori, sono dei bidoni di inox da 1000 kg, viene pompato su e rimane lì una quindicina di giorni. La cera che si forma durante la disopercolatura e la centrifugazione e la schiuma anche, sono delle piccole bolle d'aria, sale in superficie. Noi dopo 15 giorni togliamo dalla superficie uno strato di 4, 5, 6 cm di schiuma e cera. E dopo il miele è pronto per essere filtrato e invasettato.
E della cera cosa si fa?
E della cera la passiamo in quest'altra macchina. Questo apparecchio qui ai tempi era un prototipo, funziona un po' come la macchina per fare la salsa del pomodoro. Da una parte entra la cera sporca di miele che scende dalla disopercolatrice, c'è una vite senza fine che gira, in fondo a questa vite escono le scaglie di cera e sotto c'è una vasca che raccoglie il miele.
E dopo cosa si fa di questa cera?
Questa è cera d'opercola, è la miglior cera che possiamo avere. E d'inverno la porto a casa, la colo, la faccio fondere. La cera fonde più o meno a 76 gradi e poi la porto per fare i fogli ceri, che sono quei fogli di cera con già impresse le cellette, 800, più o meno 860 cellette per decimetro quadrato, che serve poi alle api per ripartire e rifare un favo.
Quindi non si butta niente?
No, non si butta niente. Questa cera qui è veramente preziosa, preziosissima, si tiene proprio da conto.
Apicoltura e viticoltura, cosa sceglie Alberto Bianchi?
Ah no, io sono nato apicoltore. Ho sempre avuto anche vigneti, un vigneto almeno per fare il vino per me e per gli amici. Però la passione e l'amore sono le api.
Passione, amore, naturalmente vedere che soffrono o che hanno difficoltà, questo fa piangere il cuore.
Sì, è brutto quando capita che le api non svernano bene o addirittura muoiono e il morale è un po' sotto i piedi.
Ma quando loro ripartono hanno tutte le condizioni ideali per ricominciare a lavorare?
Sì, più o meno sì, se il tempo meteorologico ci aiuta, loro sono fortissime, ce la fanno sempre.
Quindi diciamo, non bisogna vedere l'apicoltura e il fatto di fare miele come qualcosa che si va a togliere alle api?
No, no, assolutamente, tutti gli apicoltori tolgono solo quel miele che c'è nei melari, il miele che c'è nel nido, quello comunque resta loro per passare l'inverno. Dopo, al mese di agosto, dopo la smiratura, in questi periodi qua, si dà ancora un po' di complemento di sciroppo, metà acqua, metà zucchero, per completare un po' il nido. Però, sì, chiaro, l'idea è di lasciare il miele anche a loro, non portiamo via tutto, assolutamente.
Questo è un lavoro che sicuramente ha una particolarità, è un lavoro appiccicoso.
Assolutamente, è un continuo lavarsi le mani. Come tocchi qualcosa, le mani... Di tanto in tanto andiamo lì, laviamo le mani. Ma il miele di per sé è anche interessante perché rende la pelle bella morbida. Ci sono delle signore che lo mettono anche sul viso.
Anche il pavimento è appiccicoso. Insomma, questo è un mondo particolare. La prima volta che si entra si rimane così scioccati dal profumo e dal fatto che sia un po' tutto appiccicoso.
Sì, è proprio così.
Quindi adesso vi mancherà la fase di invasettamento.
Sì, lunedì pomeriggio dovremo finire, diciamo, dell'estrazione del miele dai favi. E dopo, intanto che il miele decanta nei maturatori, al mattino andiamo a sciroppare di solito, appunto dare quest'acqua e zucchero, questo sciroppo alle api. E al pomeriggio ci mettiamo qua con calma e invasettiamo.
A mano?
No, abbiamo due macchine, abbiamo questa macchina qua, che è una macchina professionale, facciamo 200-300 kg all'ora e poi abbiamo una macchina un po' più piccola per fare i vasetti più piccoli, che è un po' più lenta chiaramente, però resta sempre tarata sul peso che abbiamo bisogno. Insomma.
È miele bio?
È miele bio certificato Bio Swiss, dunque miele Gemma, sì.
E questo si vede la differenza nei prodotti che vengono utilizzati anche per quanto concerne le varie problematiche a varroa piuttosto che altre.
Chiaro, noi possiamo usare per la lotta alla varroa due tipi di acido, l'acido formico che è una componente del veleno delle api e delle formiche, insomma di tutta quella famiglia lì, e poi l'acido ossalico che la fa da padrone almeno nella nostra azienda, che è un acido contenuto nelle foglie del rabarbaro. Si fa la marmellata di rabarbaro quando si toglie la confittura, le pareti interne della pentola diventano brillanti, è proprio per questa chimica dell'acido ossalico che toglie l'ossidazione. Comunque sia, l'acido ossalico è un acido che si trova anche in natura. Chiaro, bisogna dosarlo rispettando le percentuali indicate dal produttore e bisogna avere l'accortezza di usare dei guanti, gli occhiali. Se si usa tramite una sublimazione bisogna mettere in una maschera che filtra i gas dell'acido ossalico. Bisogna prendere delle precauzioni, insomma.
Alberto Bianchi, in conclusione, poi la lascio lavorare. Vogliamo, siccome siamo nell'ora della terra, ricordare al pubblico l'importanza di non trattare i propri giardini, le proprie piante, i fiori, quando le api sono in volo.
E quando ci sono i fiori principalmente, perché chiaramente le api vanno a bottinare, a raccogliere il polline sui fiori. Se il fiore viene contaminato poco prima o anche il giorno prima o magari il giorno stesso, peggio ancora, con dei veleni, questi veleni rischiano che me li trovo nell'alveare, nel miele. Noi sistematicamente facciamo analizzare tutti gli anni il miele, ogni tipo di miele, e ogni 2-3 anni facciamo fare anche delle analisi della cera, prima di tutto perché ce lo richiede il nostro grossista e poi perché ci viene richiesto in parte, cioè non proprio tutti gli anni, ma ogni tanto ci viene richiesto anche durante la certificazione, perché tutti gli anni abbiamo un controllo di BioInspecta, che è l'ente certificatorio della BioSwiss. E dunque dobbiamo presentare anche queste cose.
Alberto Bianchi, grazie mille e buon lavoro.
È stato un piacere, grazie, grazie.
Rete 1. L'ora della terra.
E questo era un piccolo reportage realizzato a Riva San Vitale durante il periodo della smielatura. Tra poco sarà il momento delle vostre telefonate da casa. Oggi in studio con me ci sono tre esperti: Daniele Reinhardt, che risponderà a tutti i vostri quesiti in ambito di frutticoltura; Alfredo Baratella per quanto concerne i giardini; e avremo l'occasione di porre domande specifiche all'appassionato di orchidee Andrea Martina. Dunque 079 873 9825 il numero di WhatsApp, e se invece volete naturalmente chiamarci 0848 03 0808, se volete chiamarci in diretta per parlare con i nostri esperti. Un disco e siamo qui per voi.
Banjo a Milan, con la cravatta e la giacchetta blu, cercano i sogni de seconda man, cercano le donne che han visto alla TV. E i cowboy banjo a Milan, con lo stipendio e le MS blu, han pochi soldi e i vengen de lontan, e una vita sola non gli basta più. Da luna gio, 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 che se tiro un fadeco, e allora giù, 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 che se tiro un fadeco. Nella valle dei semafori, dove crescono confessi nei citofoni, e anche Dio e il ciapalmetro. Sha dai allora giù. E i cowboy van su a Lugan, senza capot, con la radio che la va, fanno un casò de veri italian, e su in dugana i attegni le deca. E i cowboy banjo a Lugan, imbenzinati davanti a una roulette, tra un gioco e l'altro i branken shai tusan, con la coscienza sarà da in gabinetto. E allora gio 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 gio, che se tiro un fadeco, e allora gio 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 gio, che se tiro un fadeco. Nella valle dei semafori, dove crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni, e anche Dio il giuga al casino. Già dai, allora giù.
tutto il cervello che il pare un autogrill. Guai vedo se anche a innamorare, se raccomandi va a me a in giro a dir. E i cowboy Ivan a Laura nel lunedì che il pare un cucudrill. E Laura è sempre Laura, c'ha un gratta e vinci che scappa in Brasil. E allora ciò, 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 che se tiro un faleco. E allora ciò, 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 che se tiro un faleco. Nella valle dei semafori, crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni, e anche Dio el scappa in Brasil, fame a ingirati.
0848 030808 per chiamarci e per parlare soprattutto con i nostri tre esperti, Alfredo Baratella, giardiniere, Daniele Reinhardt, frutticoltore, e Andrea Martina, appassionato esperto di orchidee. Andrea, iniziamo proprio con te, perché ogni due anni bisogna rinvasare delle orchidee. Questa è un'operazione che naturalmente magari non tutti sanno di dover fare, ma che si fa almeno ogni due anni per poter dare un po' più di agio a questa pianta, perché ha bisogno di avere questo rinvaso. Spieghiamo subito il perché.
Allora, sì, la maggior parte, come dicevi tu, non sa che le orchidee vanno rinvasate abbastanza spesso. Vengono rinvasate ogni due anni all'incirca per quanto riguarda la maggior parte dei generi, perché in poche parole la corteccia che c'è all'interno del vaso dopo due anni si deteriora, si sfalda e quindi evita il passaggio dell'aria all'interno delle radici. Bisogna comunque pensare che le orchidee sono piante epifite che hanno bisogno che l'aria passi all'interno delle radici, quindi se quest'aria non passa ovviamente si formano marciumi, di conseguenza problemi o morte della pianta. Per quanto riguarda il genere Paphiopedilum, che sarebbe la scarpetta di Venere, questa va rinvasata ogni anno, perché è una pianta che non ha bisogno di seccare tra una battuta e l'altra, rimane sempre piuttosto umida e quindi di conseguenza la corteccia, comunque il substrato che si usa, si deteriora molto più velocemente rispetto alle altre orchidee che vanno bagnate invece quando asciugano tra una bagnatura e un'altra.
Hai citato la scarpetta di Venere, io te ne cito un'altra. Cimbidium, che in tanti hanno acquistato nel periodo natalizio e che adesso hanno naturalmente ancora con loro, ma che forse non sanno esattamente come va trattata. E anche lei ha le sue belle indicazioni ben precise.
Esatto, il genere Cimbidium è un genere di orchidea proveniente dal Giappone, dall'Asia. È una pianta che vive in zone con due periodi ben precisi, un periodo estivo piovoso, quindi di crescita, e un periodo invernale e di riposo vegetativo. Adesso noi diciamo che le nostre piante di Cimbidium, se le abbiamo messe fuori all'esterno, possono ancora stare, perché sono piante che possono stare anche fino a 1-2 gradi o prendere anche alcune gelate, meglio evitarle ovviamente, però è una pianta da freddo. Per far rifiorire il Cimbidium non bisogna tenerlo in casa e bagnarlo come tutte le altre orchidee, lo lasciamo fuori, alla fine di ottobre smettiamo di bagnarla. Quindi sospendiamo completamente le bagnature e lo mettiamo in un luogo fresco e molto luminoso, anche sole diretto, non è un problema, e nebulizziamo ogni tanto. Quando nel mese di dicembre, gennaio, per quelli precoci, oppure si va verso febbraio, marzo, per quelli diciamo tardivi, spunteranno i steli floreali, in quel momento possiamo o riportarlo in casa o lasciarlo comunque fuori, dipendenza di dove viviamo, e riprendere le bagnature, perché se noi continuiamo le bagnature per lei è solamente un periodo vegetativo, quindi non vedremo mai fiori.
Certo che dubito fortemente che in tanti sappiano come si tratta il Cimbidium.
Sì, esatto, più che altro come il Cimbidium, ma anche per esempio il Dendrobium nobile, per spiegarlo così a voce agli ascoltatori, è quell'orchidea che sembra una canna di bambù e fa i fiori sui lati opposti del fusto, color bianco di solito. Anche quella è una pianta da pausa, riposo invernale, freddo. Quindi se noi lo teniamo in casa a 20 gradi e lo bagniamo, farà solo foglie. E mi capita spesso che arriva gente e mi dice ma questa pianta ce l'ho da 5-6 anni e non è mai fiorita. Quando gli dico la tieni sempre in casa, la bagni sempre, mi rispondono certo, ed ecco che
ecco l'errore.
Esatto.
Arriva un messaggio WhatsApp e lo leggiamo. Buongiorno, quasi tutte le mie orchidee hanno le foglie appiccicose e i boccioli che si sviluppano non riescono ad aprirsi e seccano. Che fare, Katia?
Allora, per quanto riguarda le foglie appiccicose, bisogna vedere, prima bisogna guardare se la pianta ha qualche tipo di malattia, che potrebbe essere cocciniglia, che quindi può far produrre alla pianta questa specie di miele. Se così non è, è un eccesso di linfa prodotta dalla pianta, si può andare a pulirla con un po' di ovatta e alcol. Per quanto riguarda i boccioli, bisogna anche lì capire se la pianta magari è esposta a delle correnti che possono far abortire i fiori, se magari ci sono dei problemi di tripidi, per esempio, sullo stelo, sui boccioli, che vanno a influire, ovviamente non li fanno sviluppare. Bisognerebbe vedere una foto della pianta per essere più precisi.
Certo, ricordiamo sempre che è importante inviarci le fotografie delle vostre piante. Alfredo Baratella, in questo momento ne stai visionando una, sempre di orchidee. Di orchidea si tratta?
Sì, infatti questo qui è una Phalaenopsis che si vedono chiaramente sulle foglie dei danni, in alcune danni da cocciniglia, in altri invece si vedono delle punture che potrebbero essere state di un acaro o di un insetto con un apparato pungente succhiatore.
Ecco Alfredo, per quanto concerne le altre piante, la problematica segnalata da Andrea Martina, ovvero quelle piante che devono rimanere all'esterno, naturalmente ce ne sono tante e le persone magari non sono a conoscenza di questa informazione, e alla stregua delle orchidee vengono portate in casa, messe al riparo durante la stagione invernale. Quali sono, Alfredo, le piante che invece devono rimanere all'esterno?
Ma esempi sono gli agrumi devono rimanere in zona fresca. Se vengono svernati in zona calda, Daniele lo sa molto bene, questi agrumi inizieranno a vegetare, ma chiaramente non avranno le condizioni ideali, e di conseguenza se fioriscono abortiscono i fiori, la crescita sarà molto tenera, si potrebbero facilmente ammalare. Dunque è importante che le piante che necessitano di un periodo di riposo, come in questo caso anche gli agrumi, ma molte piante mediterranee, debbano essere messe in un luogo freddo, in una serra fredda, o potrebbe essere anche un giroscale. L'importante è che abbiano abbastanza luce in modo da poter mantenere le foglie.
Daniele Reinhardt, vogliamo aggiungere qualcosa per quanto riguarda appunto gli agrumi?
Di non avere fretta adesso ad invernarli, perché ha appena cominciato a far freddo, di aspettare un attimino e di poi invernarli all'inizio di novembre. Importante che loro sentano il freddo, così smettono la vegetazione, e cosa ancora più importante, coloreranno i frutti. Qui da noi i frutti diventano gialli, anche il classico lime diventa giallo perché sente il freddo, invece nei paesi più a sud il lime rimane verde, quello che noi siamo abituati a comprare al supermercato. E questo rende la pianta ancora più ornamentale, perché proprio il fatto di avere poi in primavera, di tirarli fuori dal ricovero, avere l'aspetto produttivo importante, avere anche però l'aspetto ornamentale del frutto accompagnato al fiore, che questo dava proprio anche un senso di regalità a queste piante, per cui messe nei giardini storici e possedute da gente ricca e dai nobili del momento.
Ricordiamo il numero di telefono, che è questo: 0848 03 0808, il numero di Rete 1 per chiamarci e per parlare con i tre esperti. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi WhatsApp e vi segnaliamo anche che c'è qualche problema di linea questa mattina, dunque magari le risposte possono arrivare con qualche istante di ritardo, diciamo così. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo per parlarvi di piante, per parlare soprattutto di orchidee questa domenica mattina. Thank you. 0848 03 08 08, il nostro numero di telefono, il numero di telefono di Rete 1 che ha composto Gemma questa mattina. Buona domenica, signora.
Grazie anche a lei.
Grazie.
Grazie.
Ci dica tutto.
Allora, io le volevo chiedere, perché ho ancora del rabarbaro in giardino, se potevo ancora usarlo.
Guardi, in questo momento è sconsigliabile utilizzarlo, prima di tutto perché non è completamente commestibile. Tiziano ne saprebbe dire qualcosa di più su questo, ma sono comunque sicuro. E dall'altro, il rabarbaro in questo momento sta facendo le ultime riserve, sta portando le riserve nelle radici, e se lei lo taglia, queste riserve saranno minore e avrà una minore emissione di foglie per l'anno prossimo.
Dunque, allora io non devo tagliarlo?
No, assolutamente. Finché le foglie sono verdi, stanno lavorando, per cui lasci far loro il loro mestiere affinché lei abbia una buona raccolta per l'anno prossimo.
Ho capito. Praticamente il rabarbaro si può raccogliere solo la prima volta?
Sì, lei può fare un paio di giri, sempre con ragionevolezza, non può andare e spogliare completamente il rabarbaro. Può raccogliere un po', avere più cespi, e da ogni cespo toglie un po' di foglie, ma mai azzerarlo.
Ah, ho capito. Grazie mille.
Ma ci mancherebbe. Buona giornata.
Altrettanto, buona domenica.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci Gemma, presto. Dunque, passiamo dal rabarbaro, torniamo alle orchidee. Questa mattina con Andrea Martina parliamo di loro e cerchiamo di capire come curarle al meglio, come prenderci cura di loro. Piante che a volte vengono comperate con, lasciami dire Andrea, un po' di superficialità, soprattutto quelle più comuni, quelle che si trovano un po' ovunque. Le portiamo a casa perché sono belle, perché attirano, ci rapiscono, hanno delle colorazioni straordinarie, e poi però non sappiamo esattamente come trattarle, pensiamo che siano come le altre piante. In realtà loro sono un mondo a sé, e quindi a partire dalla bagnatura, a partire da come si annaffiano, come gli si dà l'acqua proprio, loro sono diverse.
Esatto, proprio quello che stavamo dicendo prima, ci sono orchidee che hanno bisogno di riposo e alcune piante invece, alcune tipologie di orchidee che non hanno un riposo vegetativo, quindi noi dobbiamo andare a annaffiarle tutto l'anno. Come fare la bagnatura della nostra orchidea? Quello che si dice di bagnare una volta a settimana teoricamente sarebbe non corretto, perché bisogna valutare diversi fattori, che sono ovviamente l'ambiente in cui abbiamo le nostre orchidee, quindi se è caldo secco asciugherà prima, se è umido e fresco asciugherà dopo, e anche il diametro del vaso. Se abbiamo un vasetto da 7 cm di diametro asciugherà velocemente, un vasetto per esempio di 15-20 cm asciugherà in maniera più lenta. Per non sbagliare questo procedimento c'è una semplice regola che potrebbe essere quella di pesare il vaso. Quindi noi quando siamo in dubbio pesiamo il nostro vaso con le mani. Se il vaso lo sentiamo bello leggero andiamo a bagnarlo, quindi andiamo a fare la nostra bagnatura. Se il vaso è pesante vuol dire che la corteccia all'interno è ancora bagnata, quindi aspettiamo. Se si è in dubbio sempre meglio non bagnare, quindi aspettare un giorno o due e poi effettuare la bagnatura. Per la bagnatura si va a immergere per circa tre quarti il vaso in acqua a temperatura ambiente, preferibilmente si fa la bagnatura al mattino, si lascia in ammollo l'orchidea per circa 20-25 minuti, non di più, perché questa è la tempistica di assorbimento che hanno sia la radice che la corteccia. Di più sarebbe lasciare la pianta in ammollo nell'acqua, ma è satura. Fatto questo, tiriamo fuori la nostra pianta dall'acqua, la lasciamo scolare e dopo la rimettiamo nel nostro portavaso.
Perfetto, dunque abbiamo capito come andare a dargli da bere, ma vedo che ci sono in linea diversi ascoltatori. Allora, vediamo se riusciamo a rispondere a Fernando, che vuole chiederci qualcosa a proposito delle cipolle. Buongiorno Fernando, benvenuto.
Buongiorno. Volevo chiedere, Io quest'anno ho fatto delle cipolle bellissime, grosse, e le ho immagazzinate come al solito in un locale che ho. Adesso però incominciano a marcire, cominciano a buttare i cosi verdi e incominciano a marcire. Non so se avrei dovuto fare qualche trattamento prima di immagazzinarle o che cosa.
Sì, era un problema che ho avuto anch'io con le cipolle, anche se non sono un esperto di orto, mi ricordo che ho chiesto anch'io a Tiziano e Tiziano mi ha detto che prima di raccoglierle le cipolle dovevano seccare le foglie. Dunque è possibile che sia stato questo il problema?
No, le foglie erano già quasi molto, molto appassite, quasi completamente appassite erano.
Uh-huh. Allora forse l'umidità della cantina e sono in un luogo asciutto?
La cantina è asciutta. Non so se. E poi perché i cacciafiori comincia già a buttare.
Allora la temperatura, certo.
Temperatura?
Sì. Sì.
Ma sì, quella, che mia, come per i patati, quella polvere che si può buttare su che butta mia?
No, assolutamente, eviterei. Dopo se la mangia.
No. Ah no, Fernando, non lo faccia.
E per il marciume, la tua. Non c'è da fare
in frigo, ma se, eventualmente le mette piuttosto in frigo se è troppo caldo l'esterno.
Non ho 30-40 kg.
Probabilmente il caldo di settembre che le fate, che le fate partire.
Ok, ora io tenere il frigo. Va bene, grazie mille.
Grazie, arrivederla.
Arrivederci.
Grazie a lei, Fernando. Abbiamo Cornelia in linea. Buongiorno, signora.
Buongiorno, tutto bene? È un po' di tempo che volevo chiamare e non sono mai arrivata. Io ho una pianta in giardino, sai di quei fiori giapponesi che in primavera li fanno rosa? Quella pianta giapponese. E adesso su, già l'anno scorso, ha fatto tante mele su, come mele, quest'anno poi è piena. Io vorrei sapere, queste mele sono da mangiare o lo do ai cervi o... Non so...
No, penso che sia il Kenomeles, cosa ne pensi? Fa le mele adesso, in questo periodo, signora?
Sì, prima le fa piccole, no? Adesso sono belle grosse, già un bel un po' gialle, no?
Sì,
e quest'anno ne ha su tante. Proprio quelle piante lì, noi le chiamiamo le piante giapponesi, non so dopo come si chiama, sa, le foglie lucide e poi fa quei fiorini come...
Un po' di spine
come
anche.
Come la camelia, ecco. Sì.
Allora, non sono buone da mangiare, ma le può usare per esempio per fare delle marmellate o magari da aggiungere in alcune marmellate, perché essendo ricche di pectina rendono, solidificano la marmellata, un po' come il cotogno.
Perché ne ha fatti proprio tante, quindi verzasca, brioni verzasca.
Sì.
Dico proprio, io volevo provare, prima di provare, ma credo fammi portare a pronto soccorso, volevo vedere da... Se sono buone o no, perché non ho mai sentito nessuno che fa su così tante
sono
mele.
Molto astringenti, appunto.
Ah, ecco.
Da mangiare così.
Come si chiamano come mele?
Kainomeles, è la cidonia.
Ah, cidonia. E allora posso metterle dentro magari con la marmellata che faccio di mele?
Sì, per esempio, oppure di altra frutta, magari se ha ancora delle prugne, se le mette insieme, la prugna di solito fa una marmellata piuttosto liquida, ecco che potrebbe addensare.
Bravo.
Sì.
Va bene, grazie, è stato
grazie a lei.
A lei,
buona
Cornelia. Buongiorno. Noi abbiamo una sorpresa perché abbiamo risposto a Fernando, abbiamo provato, però sicuramente Tiziano Pedrini ne sa più di noi. Tiziano, buongiorno.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora vogliamo dare un consiglio in più ancora per quanto concerne le cipolle?
Ma è molto difficile dare un giudizio su questo problema, per il fatto che bisognerebbe anche vederle. Molto probabilmente si tratta di un marciume dovuto a un attacco di botrytis o appunto un fungo, quindi è per questo che marciscono. Chiaramente, molto probabilmente sono state anche raccolte con un po', diciamo, non proprio secche completamente. E adesso per poterle conservare durante l'inverno consiglierei di metterle in un luogo molto secco e naturalmente a temperatura relativamente bassa. Ma comunque molto probabilmente si tratta di un problema legato a fitosanitario. stato di un macciume.
Ecco Tiziano, Fernando diceva posso buttargli su, adesso non ricordo esattamente cosa dicesse.
Sì,
però.
Sì, parlava di polverina. Mm. In sé non esistono polverine per questo scopo, praticamente non esistono. L'unica possibilità è appunto quella di avere la varietà giusta in primo luogo anche e poi di mantenerli al freddo e al secco.
Perfetto. E allora...
Perché anche per le patate esiste, ma io la sconsiglio veramente per i piccoli produttori. Viene usata sulle grandi superfici, per i grandi produttori, per i grandi coltivatori, ma non è assolutamente una cosa per l'orticoltore hobbista o per l'agricoltore hobbista.
Tiziano Pedrinis, grazie per i tuoi consigli anche questa domenica mattina. Volevamo lasciarti riposare, non ce l'abbiamo fatta.
Ma no, guarda, sto ascoltando la trasmissione, quindi non c'è assolutamente problemi.
È più forte di tutti noi. Grazie ancora.
E poi ho l'abitudine di alzarsi presto la domenica mattina, suonato il campanello, ting ting in testa.
E ogni tanto ci proviamo a lasciarti libero, ma non ci riusciamo.
Bene.
Una buona domenica.
Grazie altrettanto, ciao.
Grazie Tiziano. Da un Tiziano Pedrinis a un altro Tiziano che vedo in linea. Buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno. Io appunto telefonavo perché ho già mandato praticamente un'email, cioè anzi due email e non ho mai avuto risposta. Tutto lì. E praticamente quando l'uva è maturata nel tempo giusto così è cascata senza arrivare a maturazione. Ma solamente un filare, cioè un filare, due o tre gambe che è successo. E volevo sapere un po' cosa poteva essere. Ecco, io ho mandato anche delle foto e...
Allora adesso Tiziano io controllo perché questa cosa mi sorge strana perché so di aver ricevuto delle fotografie per quanto concerne l'uva e averne parlato con l'esperto del servizio fitosanitario cantonale Riccardo Battelli, il quale ha risposto. Quindi adesso controllo questo piccolo problema e poi direi che ci sentiamo via mail in maniera tale che possiamo essere più precisi ancora.
Perfetto.
Grazie mille Tiziano, a presto.
Buona giornata.
Buongiorno a lei. Vedo che c'è Agnese in linea.
Buongiorno. Per piacere, ai primi di agosto ho messo in terra 6 cavolfiori, fanno foglie grandissime, ma solo foglie di fiori non se ne parla. Sarà un errore o è giusto così?
Agnese, vedo che Daniele Reinhardt scuote la testa.
Ma secondo me deve soltanto avere pazienza perché la pianta adesso sta producendo le foglie e in un secondo tempo farà poi i fiori.
Ma così grandi? E così tante foglie, solo foglie?
Non escluderei magari che lei ha concimato molto il suo orto anche.
Ah beh, quello sempre. Quando metto giù roba, prima bisogna dare da mangiare, poi si beve.
Io direi ni. Allora, è corretto concimare, ma non bisogna nemmeno esagerare perché la crescita troppo rapida della frutta vuol dire, cioè della frutta, delle verdure, vuol dire che c'è molto nutrimento e le rende anche molto più sensibili alle malattie e come vede nel suo caso ritarda la messa a frutto. Dunque abbia pazienza e vedrà che i suoi cavolfiori faranno poi il frutto che lei desidera, il fiore praticamente.
Ah, vedo che sta scritto pala di neve e natalino.
Cosa intende?
Perché c'ho qui ancora dove erano dentro i 6, i piccoli dove si comprano dal quelli che li vende.
Sì, sarà il nome della varietà. Sarà il nome della varietà.
Sì, pala di neve e natalino. Allora vuol dire che verranno appena per Natale?
Ma se vado per analogia direi proprio di sì. Io penso che ci sarà Tiziano che ci sta ascoltando che starà ridendo e dirà
beh,
ecco.
Rido anch'io.
Ecco, perfetto, allora questo fa piacere. Vede che alla fine siamo arrivati anche senza Tiziano. Deve semplicemente avere un po' di pazienza e concimi meno il suo orto.
Va bene, tante grazie. Ecco.
Prego, buona giornata.
Arrivederci Agnese. Noi ascoltiamo una canzone, quella dei Cantiamo Sottovoce, poi torniamo per gli ultimi minuti di questa diretta dell'Ora della Terra.
La Teresina la prende il secchio e alla fontana la se ne va, ma
resina la torna a casa e lo racconta al suo papà. Oh mio papà, mio bel papà, figlio del conte di Abasa, se ti ha baciato e non fa niente, tu prendi il lume e va a dormire. Domani mattina, mattin buon'ora, dal signor sindaco mi darò mi. Oh signor sindaco, io son venuto. Non posso dare se la tua figlia si fa baciare, e non lasciatela per le contrade a far l'amore coi militari. I militari sono lingeroni e non ti devi di loro fidare.
Abbiamo ancora pochissimo tempo per rispondere alle vostre domande da casa, tanti messaggi WhatsApp ai quali sta rispondendo Alfredo Baratella. Io vorrei in conclusione però segnalare che abbiamo inoltrato la mail al signor Tiziano, il quale ci chiedeva appunto una risposta per quanto concerne una problematica in viticoltura. Abbiamo girato la mail nella speranza che la possa ricevere oggi. E Andrea Martina, in conclusione, un consiglio, quello che bisogna dare, ricordare alla gente quando ha di fronte a sé un'orchidea?
Sicuramente è che quando l'orchidea perde i fiori non è morta. Perché mi capita gente che dice la mia orchidea è morta, e quando gli vedo la pianta che è verde, gli dico no, l'orchidea è viva. Ma i fiori, ecco, capire che se la pianta sfiorisce non è morta. E non bagnarla troppo, quello assolutamente da evitare, perché la problematica maggiore di morte per le orchidee è dare troppa acqua. E poi soprattutto nei periodi invernali dai tanta luce, perché la luce è quella che favorisce la fioritura. Quindi se abbiamo piante che faticano a fiorire, diamogli più luce.
Grazie Andrea Martina per essere stato con noi, grazie a Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella, e grazie anche a tutti voi. L'Ora della Terra termina qui. La prossima domenica ci troverete al mercato dei formaggi di Bellinzona per la rassegna d'autunno, un appuntamento unico soprattutto per quest'anno, per parlare dei prodotti caseari dal peggio. Vi aspettiamo dunque a Bellinzona e vi lasciamo con i Vadvuk.
Caro dottore, solo ora le scrivo perché ho padronanza dell'essere vivo. Ma caro dottore, questa è un'illusione, un riflesso dovuto alla mia condizione di uomo per forza e di uomo malato che pecca sapendo d'avere peccato. Ma quest'illusione non sono restio avendo subito le scelte di... Dottore, le pongo un quesito, un'ingenua speranza di esser capito. Ma caro dottore, perché questo cuore batte e ribatte senza alcun pudore di chi ormai ha perso e mai si è arreso, vittima del proprio corpo indifeso, mentre io ora soffro una diagnosi ambita, esser malato soltanto di vita. Soltanto di vita. Mi ricordo pecora senza più peli, mi furono tolti come impuri e infedeli, la doccia forzata e quel tanfo acre di chi disegna.
anche la bocca nel non riconoscersi quando ci si tocca. Il colore dell'alba fu di ocra pastiglia, ma almeno per piangere mi lasciaron le ciglia, mi lasciaron le ciglia. Caro dottore, ma il corgo felice per ciò che m'ha inciso nella cicatrice. Sa caro dottore, in questa sfraferita c'è un monito sacro a viver la vita. E ne sono fiero e ne sono affetto, un solco perenne tracciato sul petto. In questa bruttura rifratta allo specchio c'è la bellezza di diventar vecchio. Dai colpi soffocati nel petto ad un cuore fiacco, enorme, deforme, in posero plastica ciò che fu di carne. A stento la voce si tingeva di suoni, intrisa dell'acqua che gonfiava i polmoni. E il color della sera fu di rosso costato, ma neanche per piangere mi lasciarono il fiato. Scrivo per ringraziarla perché sono vivo, ma caro dottore, fra ticchettio, meccanica, plastica e scelte di Dio, mi resta la grazia ma anche desolazione, perché nella gioia dell'atto d'unione non ricordo più.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.